Oggi parliamo di comicità, lo faremo ridendo molto probabilmente, perché lo faremo con Saverio Raimondo. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e oggi con me c'è Saverio Raimondo.
Confermo.
Sei
ciao.
Sicuro? Ciao
sì,
Saverio.
Sono sicuro, così come vorrei far notare che questo microfono è più alto di me. Avete mai avuto un ospite più basso del microfono?
È la prima volta, ma succede sì. Anche a me, solo okay. Che se sto giù succede questo. Poi io... Tento di alzarmi per far vedere che un
Ma io non solo devo stare alzato con la schiena, cioè io in questo momento sono seduto sulle punte. Questa è la cosa incredibile.
Saverio Raimondo, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico,
partita
conduttore
IVA, partita IVA.
Totale anche sì, per quanto sì. Mi riguarda e stand-up comedian, forse sì, uno sì. Dei primi in Italia.
Primi, sì.
Ok, come stai? Come va la vita?
Beh. Dio, la vita va sempre male, no? La vita va sempre male, certo. però procede. Per il resto, bene.
Sei contento? Sei in un periodo felice della tua vita?
Felici mai.
Come? Felici mai. Non esiste la felicità?
È bravissimo, bravissimo. Non c'è niente di più tossico che cercare la felicità, è una dannazione.
È vero.
Però si può essere contenti e momenti di contentezza sì, non mancano.
Ok, quindi sì. Dicevamo prima, possiamo dire che tu sei tra i pionieri della stand-up comedian italiana, ma quando è entrata a far parte della tua vita la comicità? Cioè, soprattutto, come hai coltivato questa passione? Se lo hai fatto oppure è stato un'esplosione pura?
No, la comicità è entrata nella mia vita da subito, da quando ero bambino, cioè alto uguale, ma più giovane, e perché sin da ragazzino vedevo i film di Fantozzi, per esempio. Paolo okay. Villaggio era da subito uno dei miei comici preferiti, ma addirittura i film di Charlie Chaplin, i fratelli Marx, cioè sono cose che ci sono state subito nella mia vita, sin dalla mia infanzia. Immagino come per tutti i ragazzini ci sono dei comici, dei film comici che fanno parte della tua vita da subito. Poi la vera e propria folgorazione, diciamo, è avvenuta con la scoperta di Woody Allen all'età okay. di circa 13 anni. E ho scoperto prima i libri di Woody Allen, racconti bellissimi, esilaranti, per chi non avesse mai letti, poi i film. Quella è stata una folgorazione, l'età appunto, no, 13-14 anni, quindi l'età dell'emulazione, e in teoria, data la mia generazione, diciamo sono 1984, avrei dovuto emulare DiCaprio in Titanic, no?
E invece no,
invece no,
avresti potuto...
ho sbagliato tutto ed eccoci qui, quindi
con Woody Allen,
quella è stata la folgorazione. Da quel momento ho cercato in qualche modo di voler fare le stesse cose sue o di altri, quindi insomma voler fare cose divertenti, e quindi ricordo che sin dalla terza media ho cominciato a scrivere cose pensando che potessero essere divertenti.
Le scrivevi soltanto oppure ti esibivi? Perché la domanda è questa: hai scoperto subito di saper far ridere? Cioè, qual è stata la palestra? Ma intendo quella proprio iniziale a 10 anni, 11 anni, 12 anni.
Allora, la scoperta proprio di riuscire a far ridere è stata Concerto di Natale della terza media.
Che cosa è successo?
Senti che aneddoto di una tristezza miserabile. Tutto ciò che ha a che fare con le scuole medie è sempre miserabile, no? È sempre miserabile. Quindi Concerto di Natale della terza media.
Il peggio del mondo.
Io mi presto a presentarlo, perché comunque sono sempre stato un po' istrionico, diciamo così, e mi scrivo delle presentazioni pensandole comiche.
Sì.
Ora, a quanto pare funzionarono, cioè lo furono, perché effettivamente tutti risero e divenni un po' la mascotte della scuola, in qualche modo, divenni quello divertente. E quindi da allora mi sono reso conto che potevo essere divertente. Però mi sono anche chiesto come mai riuscivo a essere divertente. Allora mi sono guardato allo specchio, mi sono visto e ho capito perché sono divertente. Che sono ridicolo, cioè la natura mi ha reso ridicolo, la voce, la statura, la gestualità, e quindi condannato a far ridere la gente.
Ma secondo te sì, però poi da lì la palestra qual è stata? Nel senso che lì è stata la prima volta che hai capito oh, se scrivo qualcosa e voglio far ridere ci riesco. Ma da lei ha detto coltivo questa cosa?
Sì.
Okay.
Diciamo che ho passato l'adolescenza a scribacchiare cose pensando che potessero essere divertenti. Io la definisco un'attività masturbatoria, appunto, perché era molto solitaria in qualche modo. Però pensando che... Poi metto, diciamo, la testa fuori quando a 18 anni mi presento così dal nulla a un'audizione con Serena Dandini, che all'epoca era direttrice artistica del Teatro Ambra Iovinelli a Roma. Organizzava queste audizioni per giovani comici rivolte a tutta Italia, quindi chiunque voleva affacciarsi a questo ambiente bussasse a quella porta. Io, con l'incoscienza dei 18 anni, ho detto vabbè, proviamo, busso, vado, presento, faccio, e dicono ma è interessante quello che fai, molto giovane, molto acerbo, dovevo ancora finire il liceo, però dicono ma qualcosa c'è, ti andrebbe di collaborare con noi? Certo.
C'è la Dandini, quindi, la Dandini che ti chiede di
capito? Cioè, pazzesco. Quindi sì. Sono riuscito a imparare poi le cose sul campo. Quindi dopo tanta palestra, ripeto, molto solitaria, ho avuto occasione di entrare dalla porta principale in un ambiente sia di spettacolo dal vivo che televisivo e di imparare a affinare le cose sul campo.
Quindi per fare la stand-up comedy bisogna essere sul palco e
per
avere
il pubblico.
Per fare poi
la stand-up comedy bisogna farla sul palco. Sì, bisogna scrivere prima, senz'altro, però poi la scrittura non si ferma al tavolo, non si ferma al computer, alla tastiera del computer, ma buona parte della scrittura la fai live sul palco con il pubblico. Sono loro le tue pagine Word su cui scrivi davvero le battute.
E capito? Se funzionano,
sì,
ma
sì.
Esistono diversi tipi di comicità.
Sì.
Come sei arrivato a scegliere proprio la stand-up? Come hai capito che quello era la tua strada?
È perché appunto la stand-up comedy è una comicità che parte dalla quella che gli americani chiamano la self-deprecation, cioè appunto il prendersi gioco di se stessi in maniera anche
forte.
Proprio brutale, forte.
Sì, sì, sì.
E quindi o sei in grado di ridere di te e con te, di far ridere il pubblico di te stesso, altrimenti la stand-up comedy non fa per te. Io appunto mi sono visto allo specchio, mi sono visto ridicolo, ho detto ok, si parte da qui.
Posso
e quindi,
funzionare.
E quindi stand up.
Ok. Negli anni sei stato definito il più americano, il comico più americano del panorama italiano. Questo perché nella tua scrittura ritroviamo quella stessa grammatica che un po' tutti ormai abbiamo imparato a conoscere. Quali sono i tuoi riferimenti, se arrivano da lì, e se c'è qualcuno che ti ha ispirato più di altri?
Ma sì, sicuramente la mia ispirazione è anglosassone, nel senso che i comici americani tendenzialmente mi hanno sempre fatto più ridere dei comici italiani. Ci sono comici italiani che mi divertono moltissimo, prima citavo Paolo Villaggio, potrei citarne altri, però tendenzialmente il mio pantheon è un pantheon anglosassone, soprattutto americano. Woody Allen l'ho citato prima, ma sono cresciuto con le puntate di David Letterman su Rai Sat sottotitolate in italiano.
Siamo in due.
Quindi anche Letterman chiaramente è stato un riferimento, e a quell'età in cui siamo particolarmente spugnosi, assorbire quel ritmo di scrittura, anche se poi l'inglese non è la tua lingua, però poi quel ritmo inevitabilmente, quando cominci a pensare comico, lo riporti anche sulle tue cose. Ecco perché poi il mio stile ha quel ritmo, quella sonorità lì, perché è quella che ho assorbito, quindi inevitabilmente cerco e poi trovo quando vado a scrivere o a performare. In generale poi tutta la stand-up comedy americana tendenzialmente mi piace, insomma, da mostri sacri come George Carlin, Richard Pryor, o più recenti Louis C.K., Dave Chappelle, Chris Rock, sono tutti comici ovviamente che mi ispirano in qualche modo.
Sì, tra l'altro Chris Rock è tornato sulla questione Will Smith proprio in queste ore,
sì.
Quindi se volete potete guardare il suo spettacolo e capire, perché non so se è uscito in Italia, ma
ci sarà uno streaming live però proprio su Netflix, che non so però se è aperto per l'Italia.
Ok, perché insomma ne ha parlato, sì. Potete leggere i giornali e capire. Dal 26 febbraio, a proposito di spettacoli, dal 26 febbraio è ripartito il tuo tour, intitolato Saverio Raimondo Live Club Tour. Settimana prossima, il 26 marzo, sarai qui a Milano al Blue Note.
Al
Blue Note di solito però si esibiscono musicisti, cantanti. Vai a cantare?
Promesso, non canterò. La convenzione di Ginevra mi impedisce di cantare con questa voce, è proprio impedito per ragioni umanitarie.
Ma si tratta di uno spettacolo completamente nuovo, no?
Sì,
ti vediamo sfidare tabù, ipocrisie. Nel tuo stile classico, che
sì.
Almeno io e tanti altri abbiamo imparato a conoscere. Un po' di spoiler di che cosa parli? Qualcosina, niente, non chiedo molto, chiedo di qualche anticipazione.
Vabbè, allora diciamo questo, che come in ogni spettacolo di stand-up comedy che si rispetti, e in generale nel mio stile io spazio e divago molto, quindi okay. Si passa da argomenti molto frivoli a argomenti molto controversi, quindi si parlerà di pizza gourmet, ma anche di body positivity, si parlerà di politicamente corretto, di guerra, di vigliaccheria, di problemi di salute, pagare le tasse, insomma, sono una partita IVA.
Quindi, quello però non fa ridere.
Non fa ridere.
Per niente.
La professione del comico è proprio riuscire a far ridere dove non fa ridere. E questa poi è il grande equivoco sui comici, si dice, ma su queste cose non si ride. No, fermi tutti. Se su una cosa non si ride, è proprio il momento in cui bisogna chiamare un comico perché quella cosa faccia ridere. È come, cioè, il comico è un idraulico, tu non lo chiami se il rubinetto funziona, tu lo chiami quando il rubinetto perde. Quindi
certo.
Il comico deve far ridere proprio dove il rubinetto perde, quindi dove non c'è da ridere. dove non c'è da ridere. E quindi il comico deve affrontare argomenti non divertenti per mostrarci il lato divertente e non per sminuirle quelle cose, ma per affrontarle, riuscire ad affrontarle.
Questo è un tema secondo me molto contemporaneo.
Ma sì, sì, perché poi stiamo mettendo in discussione questa cosa, ma se mettiamo in discussione questa cosa mettiamo in discussione proprio le ragioni non solo culturali, ma oserei dire antropologiche del perché esiste la comicità.
La comicità.
Il fatto di andare a Blue Note è, diciamo, sulla scia di Paolo Conte alla Scala, come lui ha dissacrato no, la Scala, e adesso arrivo io con l'oltraggio al Blue Note.
A questo proposito, come nasce uno spettacolo, magari più semplicemente un pezzo? Cioè hai, sì, un metodo che hai perfezionato negli anni, no, della tua carriera, oppure passa tutto dalla penna, c'è spazio per l'improvvisazione? Come funziona? Come si scrive uno spettacolo di stand-up?
Allora, non ho propriamente un metodo definito al dettaglio, e questo un po' mi spaventa ogni volta che dico ok, ho bisogno di materiale nuovo, come si fa? In qualche modo ancora me lo chiedo. In realtà di solito succede che per qualche strana ragione qualche sinapsi nel cervello
scatta,
mi folgora su qualcosa, un'intuizione, un'idea, noto una cosa, sviluppo un pensiero e mi accorgo, mi si accende un alert, ormai ho sviluppato questo terzo occhio, ho aperto questo chakra della comicità che mi dice oh, questa cosa è buffa, è divertente, può funzionare. A quel punto cosa faccio? Comincio a mantecare, come quando fai mantecare, no? metti
il risotto oppure la pasta,
cioè. Comincio a far risottare questa idea nella testa, ci vuole un po' di tempo,
cioè.
Ma nel frattempo però questa idea comincia a raggiungere quella consistenza giusta. A quel punto, quando sento che la consistenza è giusta, l'odore lo senti è quello, allora mi metto alla tastiera del computer e comincio a buttare giù un po' di cose, un po' di idee, tal.
Ma è una traccia oppure?
È sempre una traccia. È sempre una traccia. Quando tu chiudi il file, salvi e chiudi, in realtà tu non hai chiuso niente. Quel file è aperto e lo porti aperto sul palco. E sul palco vai. Cioè, dici quelle cose che hai scritto, ma nel frattempo continui a scriverle, a modificarle, anche in base alle reazioni del pubblico.
Certo.
Tu scendi quindi dal palco che alcune di quelle cose che le avevi scritte le hai cancellate, altre le hai aggiunte. E questo file è sempre aperto. Per me il rapporto col materiale è jazzistico, cioè tu hai una traccia, un tema, rispetto al quale tu entri, esci, arricchisci, improvvisi. Il materiale è vivo, se no che spettacolo dal vivo è? Se è chiuso, è chiuso, allora non è più dal vivo, però.
Esatto. Prima abbiamo citato la data di Milano,
sì,
solo
26,
una delle
esatto,
solo una delle 11
sì,
tappe che ti verranno in giro per l'Italia. Ma come evolve lo spettacolo, se evolve durante il tour? Me lo hai appena detto. È una sorta di lavoro di riscrittura,
sì,
in un certo senso?
Sì, anche, diciamo, appunto, il materiale è vivo e respira, quindi inevitabilmente si nutre anche delle reazioni del pubblico. Alle volte nasce sul palco, spesso anche un'improvvisazione. Alle volte quell'improvvisazione genera una risata. Nel momento in cui genera una risata, io quello che dico sul palco ho la fortuna di ricordarmelo, non ho necessità di registrarmi. Quindi poi magari me lo vado a puntare sul file generale e lo spettacolo successivo riprendo quell'improvvisazione che ormai è entrata, al contrario non è più improvvisata, ma entra dentro al materiale standard. E se vedo appunto che la risata si riproduce, che non è stato un caso fortuito, ma al contrario, a quel punto quella cosa entra nel repertorio.
Mi piace molto che hai detto, no, rispetto a quello che il pubblico dice, chiaramente il pubblico dice che il pubblico
si reagisce,
esatto,
reazione del
come
pubblico.
Il pubblico reagisce, ma cosa si prova esattamente a stare di fronte a un pubblico più o meno ampio tenendo in mano soltanto il microfono?
Ok,
allora, aspetta però,
sì,
che emozioni provi? Cioè, e come si evolvono nel corso della performance?
Allora, l'emozione iniziale è quella che provi quando ti trovi nudo di fronte a un altro corpo nudo.
Bene.
No, allora, da una parte sei bravi, da una parte sei teso, esatto, perché ti senti inadeguato, dici oddio no,
faccio
cagare, la mia pancia non è un granché, mannaggia, non ho quei pettorali giusti, sarò delle giuste dimensioni, non... Quindi da una parte sei terrorizzato, vorresti rivestirti e scappare, dall'altra però quel corpo nudo davanti a te ti piace. Che fai? Ti butti. Quindi è questa cosa, questo terrore e attrazione al tempo stesso. E te la giochi, esattamente come quando fra corpi nudi ci si incontra. Te la giochi e si vede come va.
È un'idiosincrasia che poi crea lo spettacolo.
Bravissimo.
Ma che meraviglia. Allora, come dice il nome dello spettacolo, Live Club Tour,
sì,
stai calcando i palchi soltanto dei club?
Solo club,
okay.
Club.
c'è una ragione, per motivi stilistici, che differenza c'è magari tra una grande platea e un club molto più ristretto, molto più intimo, mi verrebbe da dire.
Esatto, hai detto la cosa giusta, intimo, nel senso che la stand-up comedy è una comicità da bar, cioè una comicità che nasce nei club, nei comedy club, e lì si sviluppa, lì cresce, lì vive. Secondo me la stand-up comedy nei teatri muore. Il teatro è la tomba della stand-up comedy. Capisco i colleghi che fanno i teatri, ma in realtà fanno del male al loro lavoro, perché nel teatro, comunque, il teatro all'italiana soprattutto, ti mette su un piedistallo, certo. È proprio architettonicamente fatto così. Ma il piedistallo è esattamente quello che uno stand-up comedian deve smontare, deve sfasciare, perché tu non devi stare su un piedistallo. Al contrario, diceva Lenny Bruce che lui era peggiore dei suoi bersagli, ed è questo quello che deve passare nella stand-up comedy. E inoltre anche il rapporto con il pubblico, torniamo un po' a quella storia dei corpi nudi che dicevo prima, il rapporto col pubblico deve essere un rapporto un po' promiscuo, un po' elettrico, cosa che nel teatro all'italiana, con tutti i reggimentati nelle file delle poltroncine, non è possibile. Quello che è successo la notte degli Oscar, no? Con Will Smith che si alza e molla un ceffone a Chris Rock, brutto, gesto orrendo, certo. Ma dall'altra però ti restituisce esattamente quel brivido che può esserci in un comedy club. Cioè in un comedy club può succedere uno si alza e te mena, uno si alza e ti rovescia un bicchiere addosso, si alza in preca e se ne va, può succedere.
Ti è mai successo?
Mi è successo che qualcuno si è alzato e se n'è andato. Questo
senza dirsi nulla?
No, capitava anche che dicesse qualcosa. Di solito io rispondevo con delle battute, il pubblico rideva, quindi riuscivo anche a smorzare quella tensione. Poi nel frattempo si andava a fanculo, a posto così.
Buonanotte.
Nel senso che, in definitiva, se lo spettacolo non ti piace, t'alzi e te ne vai.
Certo, come quando guardi qualcosa in TV, hai il telecomando, puoi cambiare canale.
Bravissimo, esattamente, non succede mica niente.
Non bisogna guardarlo.
Ora, devo essere sincero, recentemente, negli ultimi anni, non mi sta più succedendo, perché di solito che mi viene a vedere sa cosa viene a vedere. Certo. Quindi fortunatamente un minimo di fama mi precede, quindi lo sai, se viene a vedere Saverio Raimondo e poi ti ritrovi davanti Saverio Raimondo e ti scandalizza,
c'è qualcosa che non va.
Sì, ma non in me, in te.
Certo, perché l'hai scelto, hai scelto esatto. Di vedere qualcosa.
Esatto.
Alla base del tuo lavoro c'è la parola, mi piace tantissimo come la usi, il linguaggio che, come abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni, ne abbiamo parlato anche un attimo prima, è in continua evoluzione, no? Riflette il modo in cui cambia la sensibilità dello spettatore. Rappresenta un ostacolo per te? Cioè, che impatto ha, se ce l'ha, sulla scrittura di un pezzo, di uno spettacolo?
Allora, certo che rappresenta un ostacolo, ma il mio lavoro prevede gli ostacoli. Il mio lavoro, cioè fare il comico, vuol dire fare la corsa agli ostacoli. Senza gli ostacoli io di cosa faccio ridere? I comici fanno ridere dove ci sono dei tabù. Date un filo spinato, elettrificato a un comico e quello comincerà a toccarlo. È quello che facciamo noi di lavoro. Se mi togli il recinto, io che faccio? Dove faccio ridere senza recinti? Ben venga il politicamente corretto, perché è ridicolo, come tutti i limiti, e quindi io potrò far ridere sul politicamente corretto.
Potresti fare uno spettacolo intero sul politicamente corretto.
Diciamo che c'è molto materiale sul politicamente corretto nel nuovo spettacolo. Però anche lì non è una novità. Ogni epoca, ogni generazione ha i suoi tabù.
Esatto.
Semplicemente adesso li stiamo cambiando. I vecchi tabù li abbiamo buttati, adesso abbiamo ripristinati dei nuovi. Quindi ci sembra tutto nuovo. Ma in realtà no, è sempre stato così. Ci sono sempre state cose che non si potevano dire, e da che mondo è mondo i comici dicono le cose che non si possono dire, perché questo è il nostro ruolo, dirle per disinnescarle. Noi siamo degli artificieri, le parole possono essere delle bombe, per disinnescarle dobbiamo dirle, ovviamente dirle in maniera ridicola, buffa, affinché perdano la loro potenza. Questo è quello che fanno i comici,
è un po' dissacrare, no? È quello che fa un comico.
Esattamente. Quindi ben vengano le parole che non si possono dire, ben vengano i comici che dicono le parole che non si possono dire.
Ma tu credi che oggi si possa dire che... Cioè, si può fare comicità su tutto, secondo te?
In linea di principio, sì. Poi, all'atto pratico, bisogna vedere se il comico è in grado di far ridere anche su determinati argomenti, e bisogna vedere se il pubblico è disposto e disponibile a ridere anche di certi argomenti. Il famigerato limite della comicità esiste? No a priori, ma sì all'atto pratico. Però è sempre un confine che si stabilisce di volta in volta, è sempre contrattazione fra il comico e il pubblico. Può esserci, ti puoi trovare una sera di fronte a un pubblico disposto a ridere della malattia, di certe perversioni, e un'altra sera no.
Certo, ma a questo punto però mi viene da chiederti, si può affermare che la comicità è per tutti?
La comicità può essere per tutti, ma poi di fatto non lo è. Intanto presuppone essere dotati di senso dell'umorismo, cosa certo. che tendenzialmente
non tutti possiedono,
non tutti possiedono nello stesso tasso, come dire. Quindi bisogna avere a che fare con gente che abbia un senso dell'umorismo e che abbia anche gli strumenti in qualche modo, no? Quindi è chiaro che ci sono certe battute, anche soltanto per riferimenti, che possono tagliare fuori un determinato tipo
di
pubblico. Ma per esempio a me piace sempre dire che la mia è una comicità per adulti, perché poi molti comici, molta comicità che si fa in Italia cerca di rivolgersi a tutta la famiglia,
sì,
no?
Sì,
soprattutto
sì.
ai bambini, certo. E io dico sempre: i bambini non hanno bisogno di ridere, cioè
ridono da soli,
fai quelli ridono,
sia noi che abbiamo bisogno di ridere.
Bravissimo.
Che andiamo a pezzi,
bravissimo, siamo a pezzi, siamo stressati, non sappiamo mettere le mani, siamo disperati. Noi abbiamo bisogno dei comici, non i bambini gli danno il sacchiotto, gli fai i biribiri sulla pancia, quello riderà, vai tranquillo, non ha bisogno di un comico. Il padre e la madre avranno bisogno di un comico e di una babysitter.
Sì, ne abbiamo tutti, ne abbiamo tutti quanti bisogno. Senti, negli ultimi 10 anni
sì.
stiamo assistendo a quella che potremmo definire la seconda epoca d'oro della stand-up italiana. Uh-huh. Infatti c'è un vero e proprio circuito, si sta costruendo.
Esatto.
Sì. Da che cosa credi che sia nata questa scintilla?
Ma la scintilla vera e propria è nata da internet, nel senso che è stato internet e quindi la possibilità da parte anche del pubblico italiano di vedere certi comici, di vedere una certa comicità, possibilità che prima non avevamo. Vedevamo Daniele Luttazzi e dicevamo: ah, wow! Poi abbiamo visto i comici americani e abbiamo detto: ah, wow!
Wow due volte!
Wow due volte!
È vero, è vero.
Esatto. Quindi la scintilla è arrivata da internet. Lì abbiamo visto comici, è un modo di fare comicità completamente inedito per l'Italia. Inevitabilmente è scattato un'emulazione, prima per la mia generazione, quindi la prima sfornata di stand-up comedian, che fondamentalmente è coincisa con il collettivo Satiriasi, nato nel 2009 a Roma. E poi c'è stata una seconda generazione di pochi anni successiva, ancora più giovane anagraficamente parlando di me, di noi, prima sfornata, che a loro volta avevano come emuli, cioè come riferimento, sia i comici americani sia questi primi stand-up comedian italiani. E da quel momento poi
si
sono aperte le fogne.
E quindi YouTube, Netflix, Prime Video ci hanno dato la possibilità di vedere
sì.
tantissime, cioè un'offerta molto molto ampia.
Sì.
No, come dicevi tu, questo ha dato la possibilità anche a noi italiani di conoscere un certo tipo di comicità. Tu stesso nel 2019 hai debuttato su Netflix
sì.
con lo spettacolo Il Satiro Parlante.
Sì.
Com'è nato il progetto? Ce lo racconti?
Ma guarda, in realtà è nato in maniera molto curiosa, nel senso che Jacopo e Giulio... due pirati, potremmo quasi dire, due corsari, dissero: ma proviamo a filmare degli spettacoli di stand-up comedy in Santeria, qui a Milano. Poi proviamo a bussare alle porte delle piattaforme e vediamo se qualcuno se lo compra. Prima porta che vanno a bussare, quindi filmiamo con l'incoscienza, nel senso filmiamo, lo facciamo al meglio delle nostre possibilità, poi vediamo che fine farà.
Chiaro.
Prima porta che vanno a bussare, ma quasi così. Per ridere. Per ridere, bravi, sì. Bussiamo a Netflix, prima porta qui bussi Netflix, poi Netflix ti dirà di no, o ancora più probabile, manco ti risponde, a quel punto busseremo ad altre
andiamo
porte,
giù.
Finché non lo autopubblichiamo su YouTube, no?
Chiaro.
Quindi bussano alla porta di Netflix, presentano il progetto e Netflix dice sì, ok, compriamo.
Wow.
E siamo finiti su Netflix.
Qual è stata la tua sensazione quando...
Allora, purtroppo io lì ho scoperto un lato brutto del mio carattere. Cioè una volta sono finito su Netflix, non ero contento. Ho detto: adesso che faccio?
No, ma lo sai che ti capisco un po'.
Perché è sembrato come un obiettivo raggiunto,
sì,
e quindi quando raggiungi l'obiettivo, e poi devi fissare un nuovo obiettivo.
Esatto.
Brutto.
Difficilissimo, tra l'altro. Tu sei riuscito a farlo?
Sì, perché ho capito, in realtà, almeno io funziono così, che per me gli obiettivi non sono in verticale. Cioè, io non voglio crescere, anche perché mi è impossibile
fisicamente.
La natura mi dice: tu non puoi crescere.
Sì,
l'obiettivo,
sì.
Quindi, io non me lo fisso mai in verticale, ma in orizzontale. Cioè, se ho fatto questa cosa, qui, a questa altezza, non ne cerco una più su, ma ne cerco una o più a destra o più a sinistra. Guardo l'orizzonte, non... la verticalità, e quindi l'obiettivo me lo cerco altrove, in qualche
sì,
modo.
In un certo senso allarghi gli orizzonti, non
bravo,
li allunghi.
Bravissimo.
Luciano De Crescenzo diceva che tutti cerchiamo di allungare la vita quando in realtà bisognerebbe allargarla.
Bravissimo.
Aveva estremamente ragione. Allora, come vediamo, quindi esistono diversi modi per fruire la comicità.
Sì.
Ad esempio, live, perché è proprio... istituzionale, seguirla come città live.
Beh, diciamo che è il modo migliore.
Esatto.
Non ce n'è da fare.
Poi possiamo guardarci uno spettacolo belli comodi, seduti sul divano, su Netflix, Prime Video, YouTube, quello che è, i podcast. Ehi, ciao, siamo noi. Le tracce audio. A questo proposito, ecco, lo scorso gennaio è uscito il tuo primo comedy album. Ce l'abbiamo lì.
Eccolo!
Ok, live a Studio 33, composto da 10 tracce. Giusto?
Confermo, confermo.
Disponibile in vinile e in digitale.
Esattamente.
Qui abbiamo il vinile, quello non è digitale. È
quello,
me lo confermi?
Fisico. È vinile. È fisico.
È
vinile. Vabbè, fisico.
È un'operazione senza precedenti in Italia,
sì,
no?
Sì.
Come è nato il progetto? Ce lo racconti? Come ti è venuto in mente?
Allora, in realtà fare un comedy album negli Stati Uniti è normale, perché gli stand-up comedian e prima ancora, in generale, i comici negli Stati Uniti, da quando esistono i dischi, fanno i dischi. Woody Allen e Lenny Bruce, fra i primi stand-up comedian, hanno fatto dei comedy album. Ancora oggi gli stand-up comedian fanno comedy album, tanto che una delle categorie dei Grammy Awards,
esatto,
è miglior comedy album. Quest'anno l'ha vinto Dave Chappelle, per dire. Quindi è normale negli Stati Uniti. Da noi non si sono mai fatti comedy album, fondamentalmente perché non avevamo gli stand-up comedian. Cioè, la scena della stand-up è talmente giovane che ancora nessuno aveva fatto un disco. Io sono stato il primo, ma immagino non resterò a lungo il solo. Ecco, quindi anche perché devo dire che il comedy album è, dopo lo spettacolo dal vivo, il miglior modo per fruire la stand-up comedy. E restituisce quell'elettricità dello spettacolo dal vivo molto di più della ripresa video, che per certi aspetti ingabbia lo spettacolo, mentre la suggestione audio riesce a stimolarti di più e quindi quasi a farti vivere esattamente il brivido del live. Io sono molto contento di come è venuto il disco, proprio per il modo in cui si sente il pubblico, la risata, l'applauso del pubblico, non solo per come si sente, ma è bella perché senti che proprio il pubblico è vero, è vivo, perché è una registrazione
è
live,
sì,
dello,
esatto,
spettacolo. Quindi c'è quello che ride da solo perché la battuta l'ha capita solo lui,
solo lui.
Oppure senti che la risata non è mai corale tutti insieme. C'è quello che ride più forte, quello che tossisce, c'è uno che rompe un bicchiere. A un certo punto durante una traccia si sente un bicchiere che si rompe e io improvviso una reazione su quel bicchiere rotto. Quindi è un vero e proprio live, un vero e proprio live. E trovo che ascoltarlo così, anche diviso in tracce, quindi della durata quasi di un brano musicale, sia un bel modo per fruire la stand-up comedy, anche perché entrando nelle orecchie dell'ascoltatore è un po' come quando durante gli spettacoli dal vivo intercetto lo sguardo del pubblico,
certo,
e si crea appunto quell'intimità quasi col pubblico.
Ma quindi ti faccio una domanda: secondo te l'album,
sì,
quello lì,
sì,
può essere la naturale evoluzione un po' del podcast, o al contrario un ritorno alle origini? Secondo te?
Ma guarda, viviamo anche in un momento in generale nel quale cosa viene prima e cosa viene dopo non si è più bene capito, è un po' tutto collassato, quindi per certi aspetti secondo me le cose viaggiano tutte in parallelo. Cioè l'album ha un senso nella misura in cui è nel mio caso è proprio uno spettacolo, no, intero,
certo,
diviso per tracce, un unico grande spettacolo, quindi è un'opera singola. Il podcast al contrario ha una sua narrazione seriale, no, il concetto delle puntate, quindi è un po' la differenza tra film e serie, se vuoi, in qualche,
okay,
modo la frizione è la stessa, ti metti lì con le cuffie o comunque alzi il volume e ascolti. Però l'approccio in qualche modo, sia per chi lo fa che per chi l'ascolta, è leggermente diverso.
Quindi viaggiano in parallelo.
Viaggiano in parallelo, assolutamente.
Ok,
assolutamente.
Uno degli aspetti che ti contraddistingue da sempre è la tua irrequietezza.
Sì.
Io apprezzo moltissimo, anche perché mi ci rivedo in qualche modo. Ma è questa tua vivacità, no, a spingerti nella continua ricerca di nuovi modi, di nuovi linguaggi per veicolare la tua arte, perché questa,
sì,
è arte. Come avviene questo processo? Cioè, come riesci a sfruttare questa irrequietezza? Se riesci a dirmelo, te ne sarei grazie.
allora, in realtà c'è una parte della mia irrequietezza che è dettata da quella famigerata partita IVA che dicevo, perché sì, purtroppo quello non ci si può mai fermare.
Sì, 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 io sono partita IVA anch'io.
Esatto. Quindi alcune cose che faccio le faccio per rispondere al commercialista, altre invece le faccio per rispondere alla musa. Quelle che faccio per rispondere alla musa sono appunto frutto di solito di una ricerca. Una volta che faccio una cosa, poi tendenzialmente non ho più voglia di farlo, ho voglia di appunto allargo l'orizzonte e cerco qualcosa di diverso. Fatto lo special su Netflix, non ho più avuto voglia di fare uno special per Netflix o per un'altra piattaforma. Mi sono chiesto come potevo sfruttare la stand-up comedy per fare altro e ho trovato il comedy album. Devo dire che mi ha dato talmente gusto e soddisfazione farlo, sono talmente contento del risultato e delle reazioni del pubblico al risultato, che non escludo poi in realtà, nel caso il comedy album, di ripetermi, di farne anche altro. Questo non lo escludo. Però tendenzialmente io sono già adesso alla ricerca di un'altra idea, di un altro territorio, più o meno vergine. Tanto voglio dire, qualunque cosa io faccio, comunque qualunque cosa qualcuno faccia, la farà diversamente da come l'hanno fatta gli altri. Certo. Quindi, anche se non è una cosa tra virgolette originale, lo sarà se lo fai in maniera personale. Personalmente, poi, la questione dell'irrequietezza l'ho messa a reddito, diciamo così, la sfrutto non dormendo. Il segreto è non dormire. Non devi dormire, stai sveglio e qualcosa ti verrà in mente a un certo punto.
Senti, in live a Studio 33 c'è un pezzo intitolato Ansia.
Sì, certo.
E anche qui adesso apriamo un capitolo, credo che ci accomuna. In più hai scritto anche un libro. Sì. Il tuo primo libro,
mio primo libro sull'ansia. Okay.
Stiamo calmi, come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia. Per capire noi come fare, dobbiamo comprare per forza il libro o puoi spiegarcelo tu?
No, dovete comprare per forza il libro perché vi ricordo questo problema delle tasse, eccetera, eccetera. Quindi il libro dovete per forza comprare. Sì. Detto questo, posso dirvi che il libro è appunto un libro che ti dice che non devi superare l'ansia, al contrario, devi trasformare questa energia cinetica sì. che abbiamo noi ansiosi, la dobbiamo incanalare per fare del bene a noi stessi come agli altri. Non è un libro di autoaiuto, è un libro di aiuto, perché appunto è un libro ansioso sì, sì. per gli ansiosi, è un libro umoristico ovviamente, però c'è un fondamento di verità. Cioè, penso che alle volte i problemi non li dobbiamo risolvere, perché cercare di risolvere i problemi non facciamo altro che creare altri problemi, li dobbiamo accettare.
Ma quando hai capito che ho capito, oppure hai compreso in maniera insomma consapevole che eri un soggetto ansioso?
Sai, lo capisci, nel senso che quando vedi che gli altri non si preoccupano di cose che al contrario non ti fanno dormire la notte, dici o sono pazzi tutti o sono pazzo io. Quindi capisci di essere tu capisci di essere tu l'ansioso. Del resto l'imprinting è materno, perché mia madre è donna ansiosa a livelli proprio agonistici.
Sì, okay, sì, lei, sì.
Ti dico solo che, e lo racconto nel libro, quando mia madre mi dava da mangiare, da quando ero bambino, di solito le madri devono incitarti, no, a mangiare, no? Ecco, mia madre lo faceva in questa maniera: metteva la cena di fronte e mi diceva mangia che stai morendo. Non sto scherzando. Questo è stato l'imprinting di mia mamma. Tu capisci che se tu cresci a mangia che stai morendo, beh, un filo d'ansietta ti viene.
Sì, sì, sì. Beh, posso dire che invece io prendo tutto da papà. Da questo vedi? Punto di vista c'era mio padre. C'è mio padre che con una sua dose d'ansia abbastanza massiccia è riuscito a come si dice, a passarmela proprio coi cromosomi tutti quanti, certo. uno dietro l'altro, purtroppo.
Questa è la mia ansia, falla tua.
Esatto, e così è stato. Io però vorrei chiudere con una domanda che va oltre la comicità. La tua esperienza con il doppiaggio.
Sì.
Io non lo nascondo, prima di accendere la telecamera ti ho fatto i complimenti. Perché adesso ve lo spiego. Negli ultimi anni hai avuto due esperienze.
Sì.
Nel mondo del doppiaggio. La prima è stata con Luca, il film d'animazione della Pixar. Giusto?
Giusto, bene. Corretto.
Per il quale hai dato la voce al personaggio di Ercole. Allora, prima di tutto, se l'avete visto, la voce di Ercole è di Saverio Raimondo ed è un clamorosamente bravo. Non perché qui, io l'ho detto anche a telecamera spente, a microfoni spenti, è un lavoro meraviglioso.
5 volte campione della Porto Rosso Cup, per dire.
Esatto. Com'è stata l'esperienza? Tra l'altro, lo hai doppiato sia in italiano che in inglese.
Sì,
ma
sì.
E la domanda poi arriva, dato che credo che il risultato sia stato ottimo. È un ambito che ti piacerebbe esplorare ulteriormente in futuro?
Ma sì, molto volentieri. Tant'è vero che poi quando si è ripresentata l'occasione, in questo caso solo per la versione italiana, con Troppo Cattivi, un altro film d'animazione, in questo caso della DreamWorks, ovviamente ho accettato. Faccio notare che io doppio solo i cattivi. Mi voglio specializzare in che questo ruolo. Non mi proponete il ruolo da buono, per favore,
no,
non lo faccio.
No,
cioè,
noi piacciono
da contratto,
i cattivi.
Da contratto. A noi piacciono i cattivi. Sì, è un terreno che mi piace molto. Devo dire che la soddisfazione di lavorare a Luca è stata triplice, anche perché dare la propria voce a un originale d'animazione vuol dire dare un contributo proprio creativo sì. al personaggio. Perché quando tu dai la tua voce a un film d'animazione in originale, in realtà il film ancora non c'è. Mentre quando lo doppi, vedi il film. Quando dai la voce all'originale, il film ancora non c'è, perché l'animazione viene fatta sulla tua voce. Quindi la tua voce determina anche molto del carattere visivo e dell'animazione di quel personaggio. Tanto che quando poi sono venuti quelli della Pixar a presentare il film in Italia, la produttrice Andrea Warren mi ha portato i complimenti degli animatori della Pixar, che si sono molto divertiti a animare Luca sulla mia voce, perché gli ho dato molti colori
sì.
e quindi a livello di animazione si sono molto divertiti poi a muovere, a dare le espressioni a Ercole Visconti. Quindi la soddisfazione è stata anche quella proprio di poter contribuire nel mio piccolo al processo proprio creativo, generativo del film.
No, io devo dire che è stata una sorpresa incredibile, perché la tua capacità di doppiatore clamorosa, onestamente, io sono rimasto davvero a bocca aperta.
Sai che mi sono in parte ispirato, perché Ercole Visconti è questo bullo del paese,
sì,
no?
Sì, uno stronzetto,
anche un po' cialtrone, poi in realtà un po' ridicolo a suo modo, come tutti i bulletti del paese. E lui ha questa entrata in scena nel film, arriva a Porto Rosso sgommando con questa sua Vespa, suonando il clacson, saluta tutti, sì, eccetera. Questa cosa mi ha immediatamente ricordato Calboni. Calboni?
Ma certo, ragionier Calboni.
Geometra Calboni, quando arrivano, mi pare, a Courmayeur, no? E lui strombazza, no, con la sua macchina, ciao
si saluta tutti,
me immediatamente. Grazie. E loro ho cercato di portare un po' di Calboni dentro a Ercole Visconti, e mi piace pensare di esserci riuscito.
Fantastico. Se non avete presente chi è Calboni, andate a cercare naturalmente un personaggio dell'universo Fantozzi, del ragioniere Ugo Fantozzi, uno dei nostri punti di riferimento.
Sì,
perché
sì,
io sono del 1982,
io 84,
perfetto, quindi veniamo dallo stesso background, abbiamo lo stesso background e siamo cresciuti con il buon Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio, meraviglioso. Allora, due cose prima di chiudere. Dal 26 febbraio è partito il tour di Saverio Raimondo, e si chiama Saverio Raimondo Live Club Tour, ricordiamo, a Milano al Blue Note il 26 marzo.
Esatto.
Poi, se vi volete fare un bel regalo, se volete fare un bel regalo, c'è Live a Studio 33,
che si acquista proprio al Blue Note. Cioè, venendo a vedere un mio spettacolo dal vivo, c'è il banchetto con i dischi, tac,
e potete acquistarlo. Grazie mille Saverio,
grazie,
è stata
a voi,
una chiacchierata meravigliosa, e in bocca al lupo per tutto.
Crepi, ciao.
Noi abbiamo finito, signori, alla prossima. Peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.